Qui Radio Maria. Trasmettiamo il programma La tua parola mi fa vivere, a cura di padre Giacomo Perego.
A tutti voi, cordiali ascoltatori, un cordialissimo saluto e una luminosa benedizione. Iniziamo questa nuova trasmissione, La tua parola mi fa vivere, percorsi di Lectio Continua. Il titolo, La tua parola mi fa vivere, lo attingo da un passaggio del Salmo 119, un salmo che nella scrittura esalta la parola e la legge del Signore. Per favorire il raggiungimento dell'obiettivo, vale a dire l'incontro tra la parola di Dio e la nostra vita, noi inizieremo a fare un percorso di lezione continua sul Vangelo di Marco. Cosa significa lezione continua? Significa che insieme, una puntata dopo l'altra, noi percorreremo il secondo Vangelo, il Vangelo di Marco, dal primo versetto all'ultimo. Probabilmente non sarà sufficiente un anno intero per questo, avremo bisogno di più tempo, ma quello che è importante è far sì che la parola dell'Evangelista Marco incontri la nostra vita. Quali sono gli strumenti che utilizzeremo in queste nostre puntate? Il primo strumento è l'attenzione al testo biblico. Noteremo insieme come la traduzione del testo biblico non è indifferente al suo significato. Ogni traduzione è già una sua interpretazione. Quindi cercherò di volta in volta di prendermi uno spazio per aiutarvi a cogliere il significato che si cela dietro il testo biblico, le sfumature che spesso una traduzione non rende ben visibile. Ovviamente questo è anche uno stimolo per ciascuno di noi a essere molto oculati quando scegliamo un'edizione della Bibbia da portare con noi, da utilizzare nel nostro percorso di vita cristiana. Il secondo strumento molto importante è l'attenzione alla trama narrativa dell'autore biblico, nel nostro caso alla trama narrativa dell'Evangelista Marco. Noteremo come, soprattutto per il secondo Vangelo, per l'Evangelista Marco, la strategia narrativa è molto importante. Marco è un evangelista grintoso, uno che ha quasi una penna infuocata, ed è ovvio che un episodio posto in un punto o nell'altro del racconto evangelico ha un significato ben preciso. Lo noteremo durante le nostre trasmissioni. A volte Marco anticipa o posticipa un episodio evangelico rispetto agli altri evangelisti ed è ovvio che questa posizione incide sul significato dell'intero racconto. Ecco, queste due attenzioni, quella al testo biblico antico e quello alla trama narrativa dell'evangelista, unitamente alle domande vostre di voi ascoltatori a cui daremo spazio nella seconda parte della nostra trasmissione, sono gli strumenti che metteremo a disposizione perché la parola di Dio incontri la nostra vita. Bene, posta questa premessa, entriamo subito nel Vangelo di Marco. Il brano su cui ci soffermeremo oggi copre solo i primi 8 versetti, vale a dire siamo nella parte del cosiddetto prologo, la porta d'ingresso all'interno del Vangelo, che noi divideremo in due parti. Faremo attenzione, daremo particolare attenzione al primo versetto, quello che alcuni studiosi definiscono il titolo dell'intero Vangelo, e dopodiché entreremo nella prima scena del prologo, quella che presenta la figura di Giovanni Battista. Ma iniziamo ascoltando questi versetti per intero, dal primo all'ottavo. Ascoltiamo il testo.
Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».
Ecco come si apre il secondo Vangelo. Si apre con un grido nel deserto e sotto la figura austera di Giovanni Battista. Ma prima di entrare nel dettaglio del testo antico, facciamo un breve stacco musicale per dar modo a ciascuno di noi di interiorizzare il testo che abbiamo appena ascoltato. Riprendiamo allora la nostra lettura del Vangelo riprendendo il primo versetto, quello che gli studiosi definiscono come il titolo all'intero Vangelo.
Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio.
Ecco, basta solo questo versetto per capire il significato e l'importanza a tradurre bene i termini della lingua antica. In primo luogo una premessa. Anche nei Vangeli, come per un'opera cinematografica, i primi momenti, i primi minuti sono essenziali. Ecco, chi è un po' esperto di cinematografia sa che nei primi minuti di un film è già racchiuso tutto il significato profondo di quella che sarà la trama. Lo stesso vale per i Vangeli. Il primo versetto, in questo caso dell'evangelista Marco, contiene in sé il messaggio centrale che l'evangelista vuole dare ai suoi destinatari. Proprio perché nel primo versetto è contenuto il messaggio centrale, è importante capire bene il significato dei singoli termini. La prima parola che troviamo nel Vangelo di Marco è la parola inizio, inizio del Vangelo di Gesù, inizio. Il termine greco utilizzato è il termine archè. Ora, questo termine può avere tre diverse sfumature. In base alla sfumatura che noi scegliamo, noi diamo un significato diverso all'intero brano, e non solo all'intero brano, ma addirittura all'intero Vangelo. Alcuni traducono questo archè come rudimenti, elementi essenziali. Quindi la traduzione sarebbe elementi di base, rudimenti essenziali del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Questo ci porterebbe a dire che l'evangelista Marco, nella sua opera, ci sta dando come un sunto, una sintesi, gli elementi essenziali del Vangelo di Gesù. Questa interpretazione però è un'interpretazione riduttiva. Ecco allora che in genere le traduzioni come la nuova versione della CEI adottano un'altra sfumatura, che è quella che abbiamo ascoltato, una sfumatura temporale. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio, dove l'inizio indica qualcosa che è destinato al compimento, qualcosa che compie i primi passi, ma che è destinato a dispiegarsi nel tempo. Quindi, in altre parole, il Vangelo intero di Marco non sarebbe altro che l'inizio di un'opera molto più ampia che lo Spirito Santo compie all'interno dei destinatari. È un inizio, se volete, temporale. Anche questo però rischia di essere una lettura limitativa, riduttiva. Ecco allora che bisogna tenere presente una terza sfumatura, che è una sfumatura di carattere qualitativo. L'archè non è solo l'inizio temporale, ma è anche il fondamento. In altre parole, l'intero Vangelo di Marco ci offre il fondamento della nostra fede. Archè richiama non a caso quello che è il principio per eccellenza dell'intera scrittura. Se voi ricordate bene come inizia l'intera Sacra Scrittura, sapete che la prima parola del libro della Genesi è: in principio Dio creò il cielo e la terra. Bene, l'Evangelista Marco, nell'aprire il suo annuncio, si vuole ricollegare a questo principio, il principio della Genesi. Si vuole collegare, in altre parole, a quello che è il fondamento dell'intera storia della salvezza che è racchiusa nell'opera di Dio. Ecco allora che quando noi apriamo il Vangelo di Marco dobbiamo tenere presente queste sfumature, perché se ci limitiamo solo a una sfumatura di carattere temporale rischiamo di perdere quella che è la qualità forte di questo di quest'opera che l'Evangelista Marco ci pone tra le mani. Una seconda parola a cui dobbiamo fare attenzione è la parola Vangelo. Anche in questo caso le traduzioni che troviamo a disposizione dei diversi lettori sono molto diverse. Alcuni, proprio perché ritengono che la parola Vangelo non sia di facile comprensione per l'uomo contemporaneo, preferiscono tradurre con lieto messaggio, lieto annuncio. Per cui questo primo versetto del Vangelo di Marco viene tradotto con inizio del lieto messaggio di Gesù, il Cristo, figlio di Dio. Ora, cosa succede traducendo in questo modo? Succede che si confonde l'oggetto, cioè la parola di Gesù, con la persona stessa di Gesù. In altre parole, per l'Evangelista Marco, il Vangelo, il lieto annuncio, non è la parola che Gesù dice, ma è Gesù stesso. Quello che è il grande messaggio che l'Evangelista dà alla sua comunità non è una parola scritta o, fra virgolette, registrata e comunicata ai credenti, ma una persona. L'Evangelista Marco vuole mettere la sua comunità a contatto con una persona, non con una parola scritta. Se noi traduciamo lieto messaggio, lieto annuncio, perdiamo questa sfumatura che è essenziale e non a caso viene posta in apertura del Vangelo. Fin dall'inizio Marco ci dice che ci sta mettendo a contatto con una esperienza vitale, che è l'esperienza del Cristo che ha sofferto, è morto, è risorto. Una terza sfumatura è legata infine alla specificazione di questo Vangelo. Di Gesù Cristo, ci veniva detto sempre nel primo versetto, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Come intendere questo di Gesù Cristo? Va inteso in senso oggettivo, cioè il Vangelo che Gesù ha predicato, o in senso soggettivo, il Vangelo di cui Gesù è soggetto? Gli studiosi sottolineano questo aspetto molto importante, cioè Gesù non è solo l'oggetto del Vangelo, non è il Vangelo che Gesù ha predicato, ma Gesù è il Vangelo stesso. Quindi la traduzione più corretta di questo primo versetto dovrebbe essere: principio del Vangelo che è Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio. Notate come fin dal primo versetto della sua narrazione l'Evangelista Marco mette in chiaro quello che sta ponendo nelle nostre mani, vale a dire un'esperienza, non un testo. Ecco, facendo la sintesi di quello che abbiamo detto fino adesso, penso sia significativo provare ad ascoltare di seguito tre diverse traduzioni di questo primo versetto di Marco, per notare come la traduzione può incidere sul significato. Allora, un conto è tradurre come fa la nuova CEI in questo modo.
Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio.
Un altro è tradurre come fa la traduzione in lingua corrente in questo modo.
Questo è l'inizio del Vangelo, il lieto messaggio di Gesù, che è il Cristo e il Figlio di Dio.
Un altro ancora, quello che noi proponiamo.
Principio del Vangelo che è Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio.
Dove ovviamente il termine principio ha la doppia sfumatura, quella temporale, di inizio, e quella qualitativa, di fondamento. Allora, il fondamento del Vangelo è Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio. Questo ha delle forti conseguenze sull'interpretazione del secondo Vangelo. Esistono interi libri che dicono e attestano che l'obiettivo principale dell'Evangelista Marco è quello di aiutarci a capire l'identità di Gesù. Se noi traduciamo bene il primo versetto di questo Vangelo, notiamo che l'Evangelista dice subito, fin dall'inizio, chi è Gesù. Gesù è il Cristo, vale dire il Messia, il Figlio di Dio, punto. È vero che all'interno del Vangelo poi ci sarà tutto un percorso che i personaggi interni alla narrazione dovranno scoprire per arrivare a questa professione di fede. Però forse l'obiettivo dell'Evangelista non è tanto quello di aiutarci a capire chi è Gesù, ma piuttosto chi è il Dio che si rivela attraverso Gesù. Vale a dire, per i destinatari del Vangelo è un altro il messaggio che sta a cuore all'Evangelista. Gli stessi tre termini che noi abbiamo cercato di tradurre in modo diverso, da inizio a principio, da lieto annuncio a Vangelo, da Gesù il Cristo a Gesù che è il Cristo, il Figlio di Dio, hanno delle sfumature diverse. Quando noi diciamo che tutto ha inizio con quel archè, con quel principio, vuol dire che tutto confluisce. Nel Vangelo di Marco c'è il confluire di tutta la storia della salvezza, una storia della salvezza che ha i suoi primi attimi nella Genesi e ha il suo continuo percorso nei tempi escatologici. Quando si parla appunto del Vangelo e non solo di lieto messaggio, di lieto annuncio, sottolineiamo che il percorso che l'Evangelista propone ai suoi non è un percorso di lettura, ma un'esperienza di fede. E infine, quando sottolineiamo che è Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio, è l'elemento chiave di questo Vangelo, ribadiamo che l'identità di Gesù non è proprio il filo rosso, anche se è un filo essenziale, ma forse rimanda a quella che è l'identità principale di Dio. Ecco, so che forse non è del tutto lineare o semplice seguire questi primi dettagli del primo versetto, ma mi sembravano molto importanti prima di entrare nella trama narrativa in sé, vale a dire prima di entrare in contatto con quella figura un po' ruvida, un po' dura di Giovanni Battista. Ecco, prima di passare alla figura di Giovanni Battista, facciamo ancora un altro stacco musicale, dopodiché continueremo il nostro discorso. Il prologo del Vangelo di Marco, vale dire questa porta d'ingresso nella trama narrativa dell'Evangelista, si divide in tre scene. Nella prima scena c'è l'incontro con Giovanni Battista, soprattutto un incontro dominato dal suo grido, dal suo annuncio. Nella seconda scena, che non abbiamo modo di vedere oggi, ma che vedremo nella prossima puntata. Abbiamo il battesimo di Gesù con l'incontro, fra virgolette, tra Gesù e Giovanni Battista. E infine la terza scena è quella di Gesù nel deserto per essere tentato dal diavolo. Ora, queste tre scene hanno una corrispondenza perfetta con le tre grandi parti della trama del Vangelo. L'annuncio di Giovanni Battista corrisponde all'annuncio di Gesù durante tutto il suo ministero pubblico. Il battesimo di Gesù nel Giordano corrisponde al battesimo nel suo destino di passione e morte. Gesù nel deserto, che sa vivere in pace con le fiere e le bestie selvatiche, riportando quasi la creazione all'armonia delle origini, corrisponde alla pagina della risurrezione. Quindi notate come Marco, quando redige il suo Vangelo, ha in mente un piano narrativo ben preciso, ben dettagliato. Ora noi ci soffermiamo in questa puntata sui primi 8 versetti. Allora riascoltiamo, dopo aver analizzato il titolo, quelli che sono i versetti che ci presentano la figura di Giovanni Battista. Dopo aver ascoltato questi versetti ci soffermeremo su alcuni dettagli cercando di coglierne il significato per i destinatari dell'Evangelista e per ciascuno di noi.
Come sta scritto nel profeta Isaia: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo.
Ecco la scena di apertura del Vangelo. Subito dopo averci detto che l'obiettivo è quello di condurci alle fondamenta del Vangelo, che è Gesù, l'Evangelista ci mette a contatto con la Scrittura. Ci mette a contatto con la Scrittura non solo del profeta Isaia, ma di altri due testi. Il primo passaggio che viene qui menzionato è una sintesi di tre brani dell'Antico Testamento. Il primo brano è tratto dal capitolo 23 del libro dell'Esodo, dove viene presentato l'angelo inviato da Dio per accompagnare il popolo in marcia verso la terra promessa dopo la liberazione dell'Esodo. Il secondo testo qui evocato è un testo di Malachia, al capitolo 3, versetto 1, dove viene evocata la figura di Elia, il cui compito è quello di vivere con i figli di Israele il giorno grande e terribile del Signore. E infine c'è Isaia, come diceva appunto l'Evangelista, Isaia 40, versetto 3, che annuncia al popolo in esilio quel nuovo esodo che lo ricondurrà da Babilonia a Gerusalemme, nella terra della promessa. Quindi notate come il Vangelo che l'Evangelista Marco propone si radica nell'Antico Testamento, nell'esperienza che il popolo ha fatto. Qui, proprio alle porte del Vangelo di Marco, è racchiuso un messaggio molto importante per noi. E il messaggio importante per noi è che noi non possiamo comprendere la figura e il messaggio di Gesù senza comprendere a fondo la figura e il messaggio dell'Antico Testamento. Vi invito a fare molta attenzione a questa sottolineatura, perché oggi in molti contesti delle nostre comunità cristiane c'è ancora un diffuso marcionismo. Che cos'è il marcionismo? È un certo rifiuto dell'Antico Testamento. Si pensa di poter cogliere il messaggio della nostra fede, il cuore della nostra fede, solo a partire dalle pagine del Vangelo. Invece no, il Vangelo, per cogliere se stesso, per comprendere la figura di Gesù, è un continuo rimando a quelle che sono le pagine antico testamentarie, quelle pagine dove la storia della salvezza viene narrata, dispiegata, sperimentata. E notate proprio l'attenzione dell'Evangelista Marco. L'Evangelista Marco apre il suo racconto mettendo subito i suoi ascoltatori in sintonia con le pagine dell'Antico Testamento. E qual è la pagina che l'Evangelista Marco sceglie? L'Esodo. Perché? Perché l'esperienza che lui propone ai suoi è quella di un cammino esodale. Bisogna uscire da una terra dove si sta anche bene, che era la terra d'Egitto per il popolo prigioniero in Egitto, era la terra di Babilonia per il popolo in esilio, per ritornare nella terra della promessa, nella terra santa. Ora, noi in genere concepiamo questi esodi come un messaggio di liberazione, ma stiamo attenti perché le pagine dell'Antico Testamento sono proprio quelle che ci informano che in fondo, anche nell'esilio, anche nella diaspora, anche nelle terre della prigionia, alla fine l'uomo sta bene e gli viene scomodo rimettersi in cammino e tornare nelle terre della promessa. Questo quindi è il primo messaggio che ci viene dato dall'Evangelista Marco: ritrovare la sintonia con la storia della salvezza attraverso il ripercorrere queste pagine dell'Antico Testamento. Dopodiché ci viene presentata la figura di Giovanni Battista, e qui vi invito a spogliare un attimo la vostra immaginazione da quelle che sono le figure classiche. La concezione classica della figura di Giovanni Battista. Giovanni Battista è una figura molto scomoda, così come viene presentata dal secondo Vangelo. Se noi dovessimo rappresentare il secondo Vangelo come un'opera teatrale, quest'opera dovrebbe aprire il sipario su un grande grido. Immaginate voi se fossimo in una sala teatrale e un'opera inizia con un grido, con un urlo. Sicuramente sarebbe qualcosa che provoca shock in chi ascolta. Ecco, il Vangelo di Marco inizia così, mettendo in scena una figura scomoda. Giovanni Battista è il figlio di sacerdoti. Noi sappiamo che Zaccaria, suo padre, partecipava all'attività del Tempio. Era un uomo legato al culto. Ora, dove noi troviamo Giovanni Battista? Lo troviamo una volta sola nel Tempio? Mai. Eppure, nel primo secolo, quella che era l'eredità dei figli era quella di portare avanti il lavoro dei genitori. Ora, Giovanni Battista, figlio di un sacerdote, non si comporta da sacerdote. Al contrario, sceglie il luogo opposto al tempio, che è il deserto. Secondo, il sacerdote, e così viene descritto Zaccaria nell'altro Vangelo, nel Vangelo di Luca, Zaccaria viene descritto come un uomo giusto, che osserva tutte le prescrizioni del Signore. Ora, Giovanni Battista osserva le prescrizioni della legge? Sembra proprio di no. Perché dico che sembra di no? Perché praticamente quando noi andiamo a vedere il modo in cui si nutre, notiamo che il modo in cui si nutre Giovanni Battista è un modo che non rispetta le norme di purità. Ora, quando ci viene detto che mangiava cavallette e miele selvatico, ecco, l'Evangelista sicuramente non era interessato alla dieta del precursore. Non è che ci vuole dire quello che lui, di cui lui si nutriva così per dare un'informazione sui generis. Il mangiare miele selvatico non era permesso dalla legge, perché il miele selvatico era un miele esposto alla contaminazione. Sapete che fino ad oggi nel mondo ebraico il miele viene preparato in speciali stanze, che non permettono appunto alle api che lo generano di andare ad esempio a posarsi sul corpo di un cadavere, perché se tornano indietro dopo essersi posate su un corpo di un cadavere il miele viene reso impuro. E fino ad oggi se un'ape muore nella produzione del miele e si trova morta all'interno del miele, l'intera produzione di miele viene gettato, perché il miele è ritenuto impuro. Ecco perché non era permesso nutrirsi di miele selvatico. Questo ci dice quindi una seconda cosa: non solo che Giovanni Battista, pur essendo sacerdote, non rispettava le norme del Tempio, ma addirittura aveva un'osservanza della legge molto libera. Non seguiva nei dettagli tutte quelle che erano le prescrizioni che Gesù dirà nel secondo Vangelo sono puramente dei precetti di uomini. Lo noteremo nelle prossime puntate, il rapporto tra Gesù e la legge nel secondo Vangelo è un rapporto problematico che gli causerà notevoli problemi, ma questo viene già detto nel prologo quando viene presentata la figura di Giovanni Battista. C'è poi un terzo elemento scomodo di questa figura, è il rito che lui propone a coloro che si recano da lui, il rito che Giovanni Battista propone in vista del perdono dei peccati. Teniamolo presente questo: Giovanni Battista non dà il perdono dei peccati, ma compie un rito particolare che prepara i cuori alla remissione dei peccati. È un rito anche qui antagonista al Tempio. Nel Tempio l'unico rito che permetteva la remissione dei peccati era il sacrificio. Ora quello che Giovanni Battista fa nel luogo antagonista del Tempio, che cos'è? È un rito di purificazione in acqua. Quindi noi ci troviamo con una figura che è sì un ponte tra Antico e Nuovo Testamento, come in genere viene rappresentato, ma è un ponte spezzato. Giovanni Battista è una figura problematica. Ecco perché, come verrà sottolineato in modo particolare dal quarto Vangelo, Giovanni Battista compie il suo ministero non in Giudea, ma al di là del Giordano, vale dire al di là di quel territorio che ruota attorno al Tempio, perché se avesse compiuto il suo ministero nel territorio che ruotava attorno al Tempio, probabilmente sarebbe stato messo a morte molto prima. E possiamo dire ironicamente che Zaccaria ed Elisabetta sono stati fortunati ad avere questo figlio in tarda età, perché altrimenti sarebbero morti di crepacuore. Invece così sono morti almeno di morte naturale, potremmo pensare. Questa sottolineatura della frattura provocata da Giovanni Battista è ulteriormente evidenziata da altri elementi. Ma prima di procedere, chiedo ancora uno stacco musicale alla regia in modo da interiorizzare meglio quanto detto finora. Abbiamo visto come l'Evangelista Marco presenta in modo molto forte la figura di Giovanni Battista, una figura che abbiamo descritto con un'immagine sintetica del ponte, fra virgolette, spezzato. Ora, quello che stupisce ancora nella narrazione del secondo Vangelo è la tipologia di persone che si reca da Giovanni Battista nel deserto. C'è una totalità di risposta alla sua provocazione. Marco ci dice che accorre a lui tutta la Giudea. Ecco, in questo caso Giudea probabilmente non è solo la regione meridionale distinta dalla Galilea, ma probabilmente l'intera Siria Palestina, che veniva chiamata anche Giudea. Poi l'Evangelista Marco precisa che andavano da lui non solo tutta la Giudea, ma tutti gli abitanti di Gerusalemme. E allora qui l'ironia arriva al massimo, il paradosso arriva al massimo, perché come? Gerusalemme ha al suo cuore un tempio, che è il luogo dell'incontro, dovrebbe essere il luogo dell'incontro tra Dio e il suo popolo. Com'è che tutti, dice l'Evangelista, tutti gli abitanti di Gerusalemme se ne vanno nel deserto, che era considerato il luogo degli spiriti impuri? Cioè la città santa paradossalmente viene come svuotata per andare verso Giovanni Battista. E allora, qua abbiamo una provocazione davanti da parte dell'Evangelista. Da un lato l'Evangelista invita a un cammino esodale e si richiama all'esodo, a Malachia, al libro di Isaia, quindi ai grandi esodi della storia. E poi ci descrive un esodo al contrario, cioè al posto di rappresentare i grandi popoli che tornano nella città santa, ci presenta tutti gli abitanti di Gerusalemme che lasciano la città santa e il Tempio per andare nel deserto. Capite la grande provocazione con cui si apre il secondo Vangelo. Non a caso in questo Vangelo non solo Gesù avrà un rapporto problematico con la legge, ma ce l'avrà anche col Tempio. La sua denuncia del Tempio, che è diventato come una spelonca di briganti, sarà la causa che lo porterà alla morte. E vedremo a un certo punto come tutta una parte della narrazione può essere proprio definita la sezione del Tempio, mostrando il rapporto problematico tra Gesù e questa istituzione. Quindi notiamo come Giovanni Battista si presenta come un annunciatore problematico, molto problematico. È importante però cogliere anche il modo in cui lui presenta Gesù. Nella sua predicazione che abbiamo ascoltato, quindi in questi 8 versetti, noi abbiamo anche una descrizione di Gesù. Di Gesù lui dice 3 cose. Prima di tutto lo presenta come il più forte. E vedremo come all'interno della narrazione questa immagine di Gesù come il più forte è legata al regno del male. Gesù si presenta come colui che sa legare il regno del male e vincerlo. E questo sarà il modo in cui entra in scena. Già nel prologo, la terza scena, lo presenterà nel deserto come più forte di ogni tentazione. La seconda immagine è quella del Signore. Giovanni Battista dice che non è degno di chinarsi per sciogliere i lacci dei suoi sandali. Ecco, questa immagine richiama in parte l'immagine del servo. Nella tradizione ebraica sappiamo che al servo ebreo potevano essere chiesti tutti i tipi di servizio tranne uno. Il servo ebreo poteva rifiutarsi di compierlo, che era quello di chinarsi e sciogliere i lacci dei calzari del suo padrone. Essendo un gesto servile, l'ebreo col suo rifiuto, che era tutelato dalla legge, ricordava a se stesso di essere un uomo libero agli occhi di Dio. Ora Giovanni Battista dice che per la grandezza di colui che sta arrivando, vale a dire di Cristo, lui non è nemmeno degno di compiere questo gesto, cioè potrebbe compiere questo gesto, ma sarebbe un gesto ancora troppo dignitoso per lui, vista la grandezza di colui che sta per venire. Quindi è ovvio che in questo caso viene sottolineata la grande signoria di Cristo. E infine la terza sottolineatura che riguarda Gesù è il fatto che Gesù battezzerà in spirito. Ora, se il gesto di Giovanni Battista è già in sé provocatorio in quanto si sostituisce al sacrificio del Tempio, ebbene Giovanni Battista dice che nonostante la provocazione che lui sta facendo, c'è una provocazione ancora più grande che deve arrivare e sarà la provocazione di Cristo che battezzerà in Spirito Santo. Cosa questo significhi, il lettore ancora non lo sa. Dovrà attendere l'intera narrazione e lo scoprirà solo nel momento in cui Gesù, con un forte grido, morirà sulla croce. Lì si capisce che cos'è il battesimo in Spirito Santo. E questo anche spoglia subito una certa mentalità che dà una lettura del battesimo in spirito in tanti altri modi molto, molto superficiali, molto a fil di pelle, sensazionalisti. No, no, nel Vangelo di Marco il battesimo in spirito è la capacità di arrivare al dono di sé fino alla nudità massima sulla croce, sperimentata non solo dalle parole e dal grido di Gesù, ma anche dal contenuto di quel grido, che come avremo modo di vedere, sottolinea il totale abbandono da parte di Gesù. Ecco, queste 3 definizioni di Gesù come il più forte, come colui che battezza in spirito, come colui che è Signore al punto che Giovanni Battista non si ritiene nemmeno degno di sciogliere i lacci dei suoi sandali, prepara l'ingresso in scena di Gesù. Ora, quando Gesù si reca da Giovanni Battista per ricevere il battesimo, quello diventa un riconoscimento del Battista. Come abbiamo cercato di vedere, Giovanni Battista è una figura provocatoria, provocatoria al massimo. Bene, nel momento in cui Gesù si recherà da lui, Gesù fa propria questa provocazione. E allora, cari ascoltatori, notiamo subito come il Vangelo di Marco inizia proprio la sua narrazione in modo molto aggressivo. È realmente un Vangelo di fuoco. La parola che lui propone alle nostre vite è una parola esigente e infuocata. Ma prima di lasciar spazio alle vostre domande, riascoltiamo nuovamente l'intero testo, ora arricchito da quello che, nella nostra povertà, abbiamo cercato di spiegare.
Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».
Lasciamo ora lo spazio alle vostre domande dopo un breve stacco musicale.
Buonasera.
Buonasera.
Salve, io sono Patrizia da Pescara.
Sì, Patrizia.
Niente, io ho ascoltato la sua catechesi, che la ringrazio per questo, e volevo farle una domanda. Volevo chiedere se Giovanni Battista faceva parte degli Esseni. Perché avevo letto che appunto gli Esseni erano, insomma, non riconoscevano il Tempio come, come luogo, insomma, ecco, dove Dio, insomma, che il Tempio non poteva contenere Dio, vivevano appunto nel deserto e così via. Volevo una spiegazione al riguardo. Grazie, l'ascolto per radio.
Va bene. Allora ti ringrazio, Patrizia, per questa domanda che ci permette sempre di andare più a fondo e quindi di arricchire la nostra esposizione. Allora, noi abbiamo a che fare qui con una duplice possibilità di risposta. Allora, prima di tutto la questione essenica. Ecco, gli studi ci dicono che gli Esseni, in genere, ecco, gli studi ci dicono che gli Esseni abitavano nel deserto di Giuda, identificando a volte questa loro ubicazione con il sito di Qumran. Ora, negli ultimi decenni tutte queste assimilazioni sono state messe fortemente in dubbio. Noi degli Esseni non sappiamo con certezza molte cose. Una cosa è certa: non abitavano solo il deserto. Probabilmente sotto la dicitura Esseni si raccoglievano diversi gruppi, diversi modi di vivere in modo fra virgolette, antagonista al Tempio. Questo sì, questo li accomunava, però ecco, non siamo sicuri che abitavano tutti nel deserto. Secondo alcuni studiosi, gli Esseni avevano anche una loro comunità, niente meno che a Gerusalemme. Il legame tra Giovanni Battista e gli Esseni, anche questo non possiamo dire nulla di certo, perché per alcune cose Giovanni Battista sembra essere simile a loro, quindi questo moto, ad esempio, questa rottura, frattura, questo essere ponte spezzato con il Tempio, in tal caso sì. Ecco, preciso che il motivo di contesa, di rottura con il Tempio, era qualcosa di molto serio, cioè secondo loro, secondo gli Esseni, i sacerdoti del Tempio era un sacerdozio empio, oramai troppo corrotto con i giochi politici, per cui aspettavano o cercavano di rappresentare una nuova comunità più osservante della legge e in certo senso che aspettava il Messia, re, sacerdote, che doveva riportare alla normalità, alla purità, quello che era il sacerdozio empio del Tempio. Quindi la rottura col Tempio era chiara, però nel loro modo di vita avevano un'osservanza della legge molto forte. Ora questo non sembra essere il caso di Giovanni Battista. Alcuni addirittura hanno fatto l'ipotesi che Giovanni Battista sarebbe una sorta di traditore della comunità degli Esseni. In alcuni scritti si parla di un uomo empio che avrebbe portato una certa divisione all'interno della comunità essenica e si sarebbe poi allontanato da loro. Però sono tutte assimilazioni sì, che lasciano il tempo che trovano, cioè non siamo sicuri. Si notano delle affinità, ma non possono essere documentate con certezza. Lo stesso si dica per Gesù, perché alcuni hanno detto: ma allora anche Gesù potrebbe aver fatto un primo periodo di formazione, fra virgolette, nella comunità essenica, visto che si sottomette a Giovanni Battista. Anche questi sono tutti elementi che non possono essere provati allo stato attuale con una documentazione alla mano. Si notano alcune similitudini, si notano anche alcune discordanze, per cui questa sintonia tra Giovanni Battista e gli Esseni non può essere del tutto confermata.
Pronto, buonasera, sono Rosalita da Bologna.
Sì.
Ascolti, ho sentito che lei all'inizio ha messo in relazione l'inizio del Vangelo di San Marco con la creazione.
Sì.
Ecco, la stessa relazione non potrebbe esserci anche con l'inizio del Vangelo di San Giovanni? In principio era il verbo era Dio, il verbo era presso Dio. L'ascolto per radio.
Grazie Rosarita per questa domanda. Certo, non caratterizza solo il Vangelo di Marco, ma anche il Vangelo di Giovanni. Di fatto le comunità cristiane delle origini sperimentavano se stesse come un inizio della nuova creazione, che era stata inaugurata dalla risurrezione di Cristo, cioè in Cristo è nato l'uomo nuovo. Del resto, se noi ripercorriamo anche solo le lettere di Paolo, che sono i documenti più antichi che noi abbiamo tra le mani per quanto riguarda l'esperienza cristiana, notiamo che i cristianesimi delle origini si radicano su questa esperienza, l'esperienza di una novità di vita che affonda le sue radici in quella che era l'armonia delle origini. Lo spirito è colui che ricrea l'uomo, è colui che ha ricreato da Adamo il nuovo Adamo e che attraverso il nuovo Adamo che è Cristo ricrea ogni uomo e ogni donna credente che aderisce a lui. Quindi era in un certo senso normale cercare di ripercorrere tutta la storia della salvezza alla luce dell'immagine della Genesi, degli inizi della creazione. Ecco perché è molto importante, a mio avviso, tradurre bene. La parola inizio non rende così, in modo così pregnante, questa accezione, questa sfumatura, questo aggancio con le origini della storia, come invece può rendere principio, perché principio richiama proprio l'apertura dell'intera Bibbia: in principio Dio creò. È su quello che avevo fatto appunto la sottolineatura. Grazie.
Pronto, buongiorno, sono Marilena.
Marilena, sì.
Sì, senta padre, volevo sapere perché nella mia Bibbia, che è cattolica naturalmente, c'è scritto si presentò Giovanni. Poi c'è scritto, non c'è scritto cavallette, ma c'è scritto locuste. E poi un'altra cosa che voglio sottolineare, perché nel libro dell'Esodo, quando c'è sempre scritto sul mio, rame, oggetti di rame, rame, rame. Invece quando io sento la lettura della Bibbia il sabato alle 12:30 su Radio Maria, dice sempre bronzo, bronzo, bronzo. Cioè, perché da una Bibbia all'altra ci sono parole diverse? Grazie padre, l'ascolto per radio.
Sì, anche questa è una domanda molto interessante, no? Nel suo caso sono stati toccati degli accenti di sfumatura, che però hanno il loro significato. In altri casi, ecco, la differenza è ancora più sostanziale, abbiamo cercato di evidenziarne alcuno. Ovviamente dipende dalla tipologia di testo che abbiamo tra le mani. Quando un testo è fatto per la proclamazione pubblica, come è il caso della nuova versione della CEI, la nuova versione della CEI deve tenere presente da un lato la lettera dei testi antichi, dall'altro però deve rispondere anche a un criterio liturgico, che è il criterio di un testo che possa essere compreso all'udito, all'ascoltatore, che non ha sempre modo di avere il testo sotto mano mentre viene proclamato. Ecco perché si punta sulla comprensibilità del concetto, lasciando e cercando di rispettare il testo antico, però lasciando alcune sfumature, in alcuni casi tra parentesi. Altre traduzioni invece cercano di offrire al lettore proprio un testo che sia più vicino a quello antico, sacrificando a volte la fluidità della lettura, la fluidità del testo stesso. È il caso degli esempi che lei mi ha fatto, perché lei trova scritto sulla sua Bibbia oggetti di rame e non un altro termine, perché oggi come oggi rame magari è più comprensibile di un altro termine che rischia di essere troppo complicato. Il caso di si presentò Giovanni, ha ragione, nella nuova traduzione viene presentato questo termine. Se noi volessimo utilizzare un termine più preciso, più aderente alla lingua antica, bisognerebbe dire venne Giovanni, non si presentò Giovanni, perché la sfumatura della lingua antica è quello di mostrare Giovanni il Battista come un profeta inviato da Dio, cioè non si presenta per suo conto, di sua propria iniziativa, ma la sua è proprio una venuta che ha a che fare con l'invio di Dio stesso. Ora, in questo caso il passaggio da si presentò a venne sottolinea maggiormente fin dall'inizio questa accezione di Giovanni Battista come profeta. Cosa deve fare il credente, cioè quale Bibbia deve scegliere? Dipende dagli obiettivi che lui si pone. Un conto è la Bibbia per la meditazione personale, dove la fluidità del testo può essere importante. Un altro conto invece è la Bibbia che serve anche per approfondire un po' di più, per studiare. In genere i maestri di Sacra Scrittura, i professori, i docenti di Sacra Scrittura dicono sempre agli studenti di avere sempre a disposizione due edizioni della Bibbia, per mettere a confronto sempre le traduzioni, perché nella sfumatura tra una traduzione e l'altra a volte noi abbiamo gli strumenti per entrare più in profondità nel testo. Esistono poi in commercio delle edizioni della Bibbia che, pur avendo il testo CEI, la nuova versione della CEI, a lato mettono tutta una serie di noticine che aiutano i lettori a ritornare al testo antico e a dire: la nuova CEI traduce così, ma attenzione, c'è una sfumatura che nella traduzione non appare, e ve lo segnalano. Ecco, questo dà modo ad ogni lettore di fare un confronto con un'unica edizione della Bibbia. Teniamo presente però che ogni traduzione, anche quella che io propongo a voi in queste puntate, ogni traduzione è sempre una interpretazione, e quindi va colta con la chiara coscienza che è sempre una percezione parziale. Del resto lo sappiamo, la parola di Dio ha mille sfumature e il suo tesoro non potrà mai essere esaurito, nemmeno dal biblista più in gamba di questo mondo.
Pronto?
Pronto.
Sono Franco, chiamo dalla provincia di Lecce.
Dimmi Franco.
E la, al di là delle, delle interpretazioni che come fa benissimo lei a sottolineare, io vorrei rimanere ai fatti che comunque queste figure, San Giovanni Battista e soprattutto il Nostro Signore, hanno compiuto i fatti. I fatti di Giovanni Battista quali sono? Che lui nei confronti della legge tradizionale si pone come, diciamo, un ribelle, o meglio come un innovatore. Il Nostro Signore Gesù Cristo amplia questo, questa posizione e mette i punti su una responsabilità diretta di ognuno di noi. Cioè, vale a dire, la nostra libertà, ci dimostra, dipende soprattutto quando noi ci assumiamo in prima persona le nostre responsabilità con i rischi e tutto. D'altra parte, una frase che a me è di guida, quando il nostro Signore dice l'albero si riconosce dai frutti che esso dà. Ora io ritengo che tutto il Vangelo, tutti i passi del Vangelo siano di una attualità immensa, soprattutto in questo periodo. Vorrei porre l'attenzione sulla questione morale. Noi interpretiamo la questione morale come un rapporto di moralità in senso così metafisico, mentre ritengo che la moralità oggi sia conseguenza anche di un fattore che produca economia, cioè l'uomo onesto produce, l'uomo immorale distrugge.
Allora, ti ringrazio Franco per queste tue considerazioni. Allora, prima di tutto rispondo alla prima sottolineatura. Giovanni Battista un ribelle? E stiamo attenti, Giovanni Battista si pone come un ponte, dicevo, spezzato, ma tradurre la figura di Giovanni Battista come un rivoluzionario o un ribelle può essere altamente rischioso, perché Giovanni Battista, nonostante su certi elementi si ponga in contrasto con quella che potrebbe essere la nostra attesa, però è ben cosciente che quello che lui sta annunciando si pone in continuità con quella che è la storia della salvezza. E questo anche sarà la sottolineatura di Gesù. Gesù avrà un rapporto problematico con la legge, con quelli che sono i responsabili anche della legge, non perché vuole negare la legge o gettare la legge dalla finestra, assolutamente no, ma perché vuole scrostare la legge da tutto quello che gli uomini gli hanno messo sopra. Ecco allora anche l'esodo a cui richiama la predicazione di Giovanni Battista. L'esodo a cui Giovanni Battista richiama è l'anima dell'esodo biblico. Tornare a il semplice ritorno a Gerusalemme nel primo secolo non dava più l'impatto di quello che poteva essere l'esodo biblico. Ecco allora il richiamo ad una conversione molto più profonda che aveva a che fare con la vita. Che questo messaggio abbia poi dei risvolti morali, certo, la parola che Giovanni Battista annuncia è una parola che ha impatto sulla vita e non tutti saranno disponibili ad accettarla. La parola che Gesù porterà avrà un impatto sulla vita, ma teniamo presente il percorso, e avremo modo di sottolinearlo nelle prossime puntate, il percorso che i dodici faranno. I dodici sono convinti di seguire un maestro veramente in gamba, un maestro che merita tutta la loro dedizione, ma il loro percorso di vita sarà veramente un percorso duro. Gesù obbliga i suoi a fare delle scelte morali, per usare il linguaggio di Franco, delle scelte morali molto forti. Pensate a tutte le volte che li spingerà all'altra riva del lago, la riva che è abitata dalla gente pagana. Per i dodici che vengono dal contesto di Israele non era un passaggio facile, era una scelta morale molto forte quella che Gesù chiedeva loro, però devono essere educati lentamente. Vale a dire, è vero che Gesù chiede delle scelte morali molto forti, ma la sua è anche una pedagogia esigente e progressiva, che educa adagio adagio i suoi, ponendoli a contatto con quella che era l'anima dell'esperienza della storia della salvezza, l'anima della parola di Dio.
Sì, buonasera padre, lo volevo ringraziare perché in tutta la vita di cristiana in effetti si vive il Vangelo, ma si vive soprattutto la persona, l'incontro con Gesù. Un pochino io avevo bisogno di chiarezza su questo. Quando ha detto il significato di Vangelo,
sì,
ha detto chiaramente che non è una narrazione, che non è un incontro con un libro, ma è l'incontro con una persona, che è Gesù Cristo. Questo è il Vangelo.
Sì.
Ecco, cioè vorrei sapere come mai si dice magari che gli evangelisti sono i narratori del Vangelo. Tra libro e persona è vero che io, non so, frequentando la chiesa, sentendo la predicazione, eccetera, sento di più la parola, l'incontro della parola, che non l'incontro con una persona. La persona poi diventa un'esperienza, forse, non lo so.
Certo. Allora, ci mancherebbe, grazie a lei. All'inizio della nostra trasmissione spiegavo il significato di Vangelo proprio per evidenziare come alcune traduzioni rischiano di sminuire il significato di questo termine. E questo, la sua domanda mi permette di fare un'ulteriore puntualizzazione. Il termine Evangelion è un termine greco, appunto del primo secolo, è tipico dei nostri quattro Vangeli, diremmo è tipico del Vangelo più antico, che è il Vangelo di Marco, che noi abbiamo tra le mani. Ora, al singolare questo termine nel primo secolo non era affatto diffuso, si utilizzava al plurale, si parlava di Vangeli per indicare soprattutto i lieti annunci, le buone notizie che riguardavano a volte la nascita dell'imperatore oppure alcuni benefici che questi faceva. Quando gli evangelisti adottano questo linguaggio, coniano un termine nuovo, cioè prendono gli Evangelia e ne fanno il Vangelo, utilizzando l'articolo e sottolineando che non si tratta di un semplicemente o solamente di una buona notizia, ma di una persona. Ora, questo non esclude l'elemento di buona notizia, cioè i due elementi vanno uniti tra di loro, cioè il Vangelo non è solo una buona notizia, ma è una persona. Così come il Vangelo che noi abbiamo non è solo un testo scritto, ma l'incontro con una persona. Questo non esclude il testo scritto, perché quella che è la testimonianza che gli evangelisti portano passa anche attraverso uno strumento che è il testo scritto in sé. Però il testo scritto senza la persona è un testo scritto qualunque, ci vuole la persona che lo abita. E lo stesso vale per gli evangelisti. Gli evangelisti certo sono dei narratori, ma oltre ad essere dei narratori, sono dei testimoni. Testimoni che hanno vissuto un'esperienza cristiana e cercano di trasmetterla alla propria comunità e di viverla e crescere con quella comunità. Ecco perché è importante tenere presente questo ed è un po' il titolo delle nostre puntate. La tua parola mi fa vivere. La tua parola io non solo la leggo, ma la vivo. Ecco perché anche il cuore, il centro della fede cristiana, noi lo ravviviamo in che modo? Attraverso la celebrazione eucaristica. E se voi ci fate caso, la celebrazione eucaristica ha una duplice mensa. Da un lato la mensa della parola, ma per non farci correre il rischio di una parola che viene intesa solo come testo scritto o proclamato, questa parola si fa subito carne nell'Eucaristia. E allora la vita cristiana non può procedere senza questi due polmoni, che diventano una mensa sola, la mensa della parola e la mensa dell'Eucaristia. La parola si fa carne, si fa esperienza, si fa condivisione profonda di quello che è il mistero pasquale di Cristo.
Pronto?
Pronto?
Sì, buonasera, chiamo dalla Sicilia.
Sì. Mi dica il suo nome.
Adriana.
Adriana.
Allora, io volevo ritornare un po' alle traduzioni.
Sì.
E anche alla punteggiatura.
Sì.
C'è quella frase, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore. Allora, ho ascoltato una volta una catechesi e praticamente si faceva notare questo, la voce di uno che grida nel deserto sembra quasi una voce inutile, perché chi c'è che ascolta nel deserto? Mentre invece, se noi spostiamo la virgola o i due punti, meglio ancora, voce di uno che grida, due punti, nel deserto preparate la via del Signore, cioè preparate la via del Signore anche nei vostri cuori, anche se sono aridi, cioè anche nei posti più, diciamo, più difficili, che sembrano senza speranza, senza, appunto, aridi come il deserto. Volevo sapere cosa ne pensa lei.
Certo. Allora, anche questa domanda è molto molto interessante. Voi sapete che noi, per stabilire il testo più antico su cui fare la traduzione dei Vangeli, ci serviamo di manoscritti molto antichi, e per quanto riguarda il Nuovo Testamento ne abbiamo a disposizione numerosi. Ora, in questi manoscritti antichi noi abbiamo anche delle varianti, e una delle varianti più attestate riguarda proprio il problema di punteggiatura segnalato dalla signora Adriana, vale a dire dove mettere i due punti in questa frase. Mettere i due punti a voce di uno che grida, due punti, nel deserto preparate la via del Signore, o voce di uno che grida nel deserto, due punti, preparate la via del Signore. Qual è la traduzione più corretta? Ora, le testimonianze dei manoscritti più antichi vanno nella seconda direzione, cioè quella che è stata poi scelta dalla CEI, vale a dire voce di uno che grida nel deserto. Questo cambiamento sembra essere voluto dallo stesso evangelista, cioè l'evangelista prende il testo di Isaia, che ha la punteggiatura diversa, cioè voce di uno che grida, due punti, nel deserto preparate la via del Signore. È ovvio, l'Isaia che lì viene citato è l'Isaia che ha in mente il ritorno degli esiliati dalla Babilonia, dall'esilio di Babilonia, quindi ha in mente la grande traversata che questi esiliati devono fare per arrivare, per tornare nella terra della promessa, e quindi metti due punti prima, uno grida, nel deserto preparate la via del Signore, cioè un altro lungo cammino simile a quello dell'Esodo attende i suoi. Marco riprende questo testo dall'Antico Testamento, ma cambia la punteggiatura, perché la sua condizione, i suoi destinatari vivono una realtà diversa, cioè il grido di Giovanni Battista è simile al grido della comunità cristiana a cui Marco si rivolge, che è una comunità che soffre, che è come una comunità che grida nel deserto dove nessuno lo ascolta. Nonostante questo, la comunità è chiamata a preparare la via del Signore. E spostando la punteggiatura, l'evangelista Marco ci dice che anche all'origine era così. Quel Giovanni Battista, proprio per le sue scelte controcorrente, sembrava essere un uomo che gridava nel deserto, cioè laddove nessuno lo ascoltava. Eppure la sua fedeltà alla parola di Dio, alla missione che ha ricevuto, gli ha ottenuto un successo inedito. Tutti gli abitanti di Gerusalemme e tutta la regione della Giudea accorreva da lui. Capite quindi che noi dobbiamo ben tenere presente anche i destinatari a cui l'evangelista si rivolge, una volta esaminati tutti i manoscritti antichi che noi abbiamo tra le mani. Lo spostamento di punteggiatura non è senza conseguenze e sicuramente ha un contesto alle spalle dell'evangelista che può avere la spiegazione che ho cercato di dare.
Pronto?
Pronto.
Sono Ugo da Napoli.
Mi dica, Ugo.
Senta, volevo fare due domande.
Sì.
Una che riguarda proprio l'inizio, come lei ha detto, appunto, che Giovanni Battista dice che non è degno di sciogliere i legacci.
Sì.
E, Dicevo, un'altra possibilità non è legato così alla legge del levirato, cioè in effetti che siccome la gente dice credeva che lui fosse il Messia, lui vuole dire chiaramente che non è lo sposo che dovrà venire, ma certo, lo sposo che dovrà venire appunto è Gesù Cristo.
Certo.
Questa è una prima riflessione. L'altra, chiedo scusa, l'altra invece per me è una cosa che mi ha lasciato perplesso e mi lascia ancora perplesso. Cioè questo Battista che riconosce Gesù e poi alla fine, quando sta per morire, manda i suoi discepoli da Gesù a dire: ma se tu o dobbiamo aspettare un altro? E Gesù con appunto fa capire chiaramente ai discepoli di Giovanni che il tempo messianico si era realizzato, perché appunto lui guariva i lebbrosi, guariva i piedi, insomma, quindi riferisce quello che era il tempo messianico. Come mai quindi Giovanni Battista non riesce a comprendere questa cosa? Forse perché, come diceva lei, è un ponte spezzato, no? È legato ancora all'Antico Testamento, quindi al giudice che con il ventilabro doveva separare. Questo è un mio dubbio, e vorrei che lei me lo chiarisse. Grazie.
La ringrazio per queste domande, anche queste molto interessanti. Lei mi ha fatto due domande, io darò tre spiegazioni che mi sembrano importanti. Allora, la prima domanda riguardava la famosa legge del levirato. In questa legge, secondo quanto noi, quanto gli studiosi riescono a ricostruire, prevedeva un gesto che era quello di filare il sandalo al legittimo, a colui che in modo legittimo doveva ricevere la sposa in moglie, ma che però la rifiutava per diverse ragioni e quindi la passava un'altra. C'era un gesto che era quello di prendere il sandalo, di sfilare il sandalo, che era un gesto anche abbastanza ignominioso, perché era la rinuncia a qualcosa che invece era un dovere da compiere. Ora, nel caso del quarto Vangelo sì, ci sono degli riferimenti espliciti a questa legge che ha a che vedere con l'immagine dello sposo e della sposa, quindi chiaramente il richiamo al sandalo è un modo indiretto nel quarto Vangelo, nel Vangelo di Giovanni, per Giovanni Battista di dire: ascoltate, io non sono lo sposo di Israele e non posso derubare della sposa lo sposo legittimo che è Gesù sfilandogli il sandalo. No, sarebbe un gesto di vergogna per me. Il legittimo sposo è lui. Okay? Nel quarto Vangelo noi abbiamo degli indizi a livello di terminologia utilizzata che ci permettono di fare questo richiamo. Nel secondo Vangelo, nel Vangelo di Marco, possiamo dire che questa immagine può stare sullo sfondo, però non abbiamo degli indizi letterari, cioè di terminologia, che ci permettono di dire: ecco, Giovanni Battista pensava alla legge del levirato nel Vangelo di Marco. Non lo possiamo dire. Ci può essere, lo possiamo lasciare come possibilità, ma non lo possiamo attestare o documentare con certezza. La seconda domanda, lei nella seconda domanda ha richiamato un passaggio che non c'è nel secondo Vangelo, ma nel terzo, nel Vangelo di Luca, dove appunto Giovanni Battista manda i suoi messaggeri a dire: ma sei tu colui che dobbiamo aspettare o dobbiamo aspettarne un altro? Ecco, questo mi dà modo di dire a voi ascoltatori, no, che quando noi prendiamo tra le mani un Vangelo dobbiamo sempre nella lettura fare attenzione, cioè fare attenzione a non mescolare una narrazione con un'altra, nel senso che ogni evangelista tiene a una sua presentazione ben precisa di Gesù, con alcune sottolineature ben precise, che magari un altro evangelista non evidenzia allo stesso modo, perché ognuno nella sua testimonianza di fede vuole dare enfasi ad alcune cose particolari. Ora, nel caso del Vangelo di Marco, quindi del Vangelo di cui stiamo cercando di fare la lezione continua, la cosa è in un certo senso più scandalosa, lo vedremo la volta prossima, perché non solo Giovanni Battista, va bene, non pone questa domanda, ma Giovanni Battista non riconosce Gesù. Nel secondo Vangelo Giovanni Battista non riconosce Gesù, tra i due non c'è un reale incontro. Gesù, lo vedremo, si pone in fila con i peccatori per ricevere il battesimo, ma nessun elemento ci dice che Giovanni Battista lo riconosce. E qui si apre un grande mistero, un grande interrogativo. I due si sono riconosciuti durante il ministero pubblico oppure no? Stando al quarto Vangelo, sì. Stando al Vangelo di Marco e al Vangelo di Luca, no. Stando al Vangelo di Matteo, sì. Quindi noi abbiamo testimonianze diverse. Probabilmente l'evangelista Marco aveva tutto l'interesse di sottolineare che il Messia reale fin dall'inizio è Gesù e non ci sono competizioni sul campo. Gesù si presenterà come l'unico, il vero maestro da seguire, quindi Giovanni Battista, pur avendo un ruolo significativo nelle pagine più importanti della vita di Gesù, è quasi sullo sfondo, è colui che lo precede, che gli apre la strada, che già annuncia quello che potrà succedere a Gesù, ma in questo anche Giovanni Battista ha agito per pura fede, per puro abbandono, per pura fiducia in Dio che ha fatto una promessa. Terza risposta, escluderei del tutto quel richiamo, no, a Giovanni Battista come uomo dell'Antico Testamento che aveva una certa visione di Dio. Ecco, qua sottolineo una cosa, noi abbiamo ancora in testa queste categorie, no, dove l'Antico Testamento è il luogo dove si parla di un Dio oscuro, di un Dio giudice, di un Dio cattivo, il Nuovo Testamento di un Dio buono. Assolutamente non è così nelle scritture. Le scritture portano, danno la rivelazione dell'unico Dio con i linguaggi adatti al loro tempo, ma è sempre lo stesso e medesimo Dio che si rivela. Ecco perché il Nuovo Testamento ha bisogno dell'Antico per presentare lo stesso Gesù. Ha bisogno delle viscere di misericordia di cui hanno parlato i profeti per presentare la grande vicinanza di Gesù Maestro al suo popolo.
Pronto?
Pronto.
Buonasera, sono Maria. Buonasera. Dalla Puglia. Senta, volevo chiedere una cosa, una curiosità. Io mi è capitato ultimamente di avere una coppia di amici che sono evangelici e quando ci vedono confrontare con le Bibbie non riusciamo bene a capire, io non riesco, non so cosa fare, no, perché con la Bibbia, non, cioè, se mi può spiegare, mi può dare qualche notizia inerente alla Bibbia, io non riesco a capire, perché vorrei far capire. In pratica loro dicono che noi la nostra Bibbia l'abbiamo cambiata e io non riesco a capire, cioè volevo un po' che lei mi desse qualche spiegazione. La ringrazio, buonasera.
Allora, lei, signora Maria, è una persona molto fortunata ad avere degli amici evangelici, perché questo gli dà modo di approfondire ancora di più la parola di Dio. Allora, le dà modo soprattutto di confrontare le diverse traduzioni. Quando ci si mette a tavolino e si cerca di capire le sfumature che sono celate dietro una traduzione o dietro l'altra, questo non è mai per convincere l'altro che ha sbagliato o per dire all'altro: guarda, tu hai fatto una traduzione di parte. Non è questo, ma per andare più a fondo nella ricchezza della parola di Dio. Oggi come oggi ci sono all'interno della stessa nostra comunità cristiana diverse occasioni che portano a una traduzione comune della parola di Dio. Ho citato poco fa la traduzione interconfessionale in lingua corrente, che è frutto della collaborazione delle diverse confessioni cristiane nella traduzione della parola di Dio. Quindi non veda questo come un limite, come un ostacolo, ma proprio come una grande opportunità, e vedrà che mettendo a confronto le traduzioni, la nuova riveduta con la nuova CEI, le sfumature di diversità aiutano a entrare nel cuore della lingua antica, non a creare una sorta di concorrenza tra un testo e l'altro, che oggi come oggi non esiste più. Cari ascoltatori, vi ringrazio per aver condiviso questo momento di ascolto della parola di Dio. Le vostre domande, come vi dicevo fin dall'inizio, sono lo Il terzo strumento che ci aiuta a entrare in profondità nel testo, l'augurio che faccio a voi e che faccio a me, è quello di essere sempre alla scuola di una parola destinata ad essere parola che ci fa vivere. Una benedizione a tutti.
Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso il programma La tua parola mi fa vivere, a cura di padre Giacomo Perego.